Buona serata a tutti. Stasera facciamo l'ultimo affondo negli Atti degli Apostoli, in questa visione di Chiesa degli Atti degli Apostoli, in modo particolare, come vedrete, mi soffermerò sul capitolo 17, Paolo che parla davanti agli ateniesi, e il capitolo 18, l'inizio almeno della sua evangelizzazione di Corinto, per esortarci a vicenda, naturalmente in maniera differente, a continuare il nostro studio della parola di Dio, i nostri itinerari di approfondimento della Sacra Scrittura, ma più in genere della teologia. E per fare questo prenderei le mosse, come vedete lì dai fogli, da un intervento del Cardinal Martini nel 2001, quando parlò ai docenti della Pontificia Università Gregoriana a Roma. E in quel momento spiegò che sono due le caratteristiche tipiche della nostra esperienza: frammentazione e fatica. Frammentazione, aggiungeva, nel senso che tutto appare disorganico, sconnesso, provvisorio, difficilissimo trovare punti di riferimento, specialmente per i giovani. Ogni esperienza ne mangia un'altra. Da qui la ricerca continua di sensazioni totalizzanti che poi bruciano se stesse, lasciando il posto a nuovo smarrimento, a nuova ricerca. Il tema della frammentazione è tipico della postmodernità, cioè della nostra epoca. In questa frammentazione emerge la fatica a fare sintesi. Il pensiero contemporaneo rifugge dalle grandi sintesi e si rifugia nella debolezza, in quello che è stato definito il pensiero debole, su cui dopo devo tornare. Non solo debolezza nella società, ma pure nella Chiesa, nella nostra esperienza, nell'esperienza dei preti e dei vescovi. Ciascuno di noi prova fatica nell'unificare la sua vita. Unità di vita nella prassi pastorale, unità di vita tra studio e quotidianità, unità di vita tra criticità del giudizio, cioè il pensiero, e semplicità dell'abbandono di fede. E talora anche fatica ad avere una visione unitaria e fiduciosa sul divenire della Chiesa, sul rapporto tra cristiani e cittadini di questo mondo, tra vita cristiana e politica, tra Chiesa e modernità. Siamo un po' tutti afflitti, concludeva, dalla fatica e dalla frammentazione. Ecco, partendo da questa analisi, che è una foto, ma una foto realistica della situazione attuale, vorrei rifarmi appunto all'esperienza di Paolo, così come è raccontata negli Atti degli Apostoli, appunto per riflettere con voi su questa esigenza della Chiesa di continuare a pensare Dio, a dire Dio, quindi a far teologia. Evidentemente non ho la pretesa in un'oretta di dire tutto, ma il mio intento è un po' quasi un aperitivo, è per continuare questi itinerari che abbiamo iniziato insieme, anche in futuro, per continuare quindi a... Cosa significa teologia? Significa fare un discorso logico, comprensibile, nei limiti del possibile, sul Dio di Gesù Cristo. Un discorso logico che però sgorghi da un'esperienza spirituale vissuta all'interno della Chiesa, del corpo ecclesiale di Cristo, animati da questo desiderio di vita divina che inizia nell'aldiqua e finisce oltre i confini della morte. Ecco le tre espressioni che ho messo nel titolo, che possono essere rese ancora meglio in latino: l'affectus fidei verso Gesù, quindi l'affetto credente verso di Lui, sempre all'interno di un cammino di Chiesa, sempre all'interno della communio ecclesie, animati da questa concupiscenza vitae, da questo desiderio profondo di vita e di vita con Dio. Quanto all'affetto credente per Cristo, questo ormai è chiaro, era la colonna portante dei cristiani delle origini e in modo particolare dell'apostolo Paolo, che non aveva paura a dire: per me il vivere è Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ecco, da queste semplici frasi sentite ardere tutto l'affetto credente di quest'uomo per Gesù Cristo che aveva incontrato da un momento all'altro sulla via di Damasco. Voler fare un tutt'uno nella sua vita con Gesù Cristo. E questa amorevole immedesimazione con Cristo diventava in Paolo l'anelito a coltivare dentro di sé, come dice lui, il pensiero di Cristo. Nella prima lettera che lui scrive a questa comunità da lui fondata a Corinto, su cui ci dobbiamo soffermare, nella prima Corinzi Paolo dice: noi abbiamo il pensiero di Cristo, cioè il modo di pensare di Cristo, il modo di vedere la vita di Cristo. Ma attenti, quando si dice pensare Cristo non c'è niente di intellettualistico. Tant'è vero che Paolo dice la stessa cosa nella lettera ai Filippesi, dicendo che dobbiamo coltivare gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, cioè prendere parte al suo modo di sentire la vita. Dunque, alla radice di questo permanente desiderio di Paolo di fare un tutt'uno con Gesù, di immedesimarsi in Gesù, non mi pare ci sia l'orgogliosa pretesa di scalare il paradiso, né la presunzione di essere chissà chi. C'è semplicemente, ma profondamente, affetto credente. E l'affetto credente di Paolo, l'affectus fidei di Paolo, si è determinato poi nella vita nella voglia di conoscere sempre di più Gesù Cristo, ma appunto perché? Per amarlo sempre di più. Insomma, anche per noi, senza l'affetto per Gesù Cristo, questi nostri corsi di teologia biblica rischiano. La teologia può diventare anche una specie di algebra, ma l'algebra teologica non unifica la vita di nessuno. Cosa voglio dire con questo? Parto ancora dall'esperienza del Cardinal Martini, che su questi punti molto aveva lavorato anche personalmente e ha condiviso con noi certe riflessioni. Un giorno il giornalista Marco Garzonio gli ha fatto una domanda, oserei dire un po' impertinente. Gli ha chiesto: ma lei, Cardinale, si sente compreso sino in fondo, qui da noi, no? E Martini diede una risposta che effettivamente mostra cosa intendere per pensiero di Cristo, pensare la vita come Cristo. Ha risposto con grande umiltà, non credo di avere così grandi idee da potermi dire un incompreso. Io non ho un pensiero mio, cerco di stare alla parola di Dio. Mi domando piuttosto se la parola di Dio è capita sino in fondo. Faccio fatica anch'io a comprenderla. Ritengo che siamo tutti molto indietro nell'intendere la mente di Dio. Quindi, più che avvertire una pretesa incomprensione da parte degli altri, sento che io stesso faccio fatica a comprendere bene ciò che Dio vuole da noi e me lo ridomando ogni giorno. Bellissimo questo. Me lo chiedo ogni mattina. Vedete, questa è la testimonianza di uno studioso diventato da un momento all'altro pastore della nostra chiesa, una grande diocesi, e lui ha vissuto così, ogni giorno cercare di amare Gesù Cristo comprendendo la sua parola per se stesso, ma anche per sminuzzarla per la sua diocesi. Ma mi chiedo, come mai un uomo come Paolo è giunto a un'affermazione così che sembra supponente rispetto a quello che ci ha detto lo stesso Cardinal Martini? Noi abbiamo il pensiero di Cristo. Secondo me lo si può comprendere partendo dallo stile pastorale che quest'uomo ha vissuto a Corinto nella sua prima evangelizzazione di questa grande metropoli dopo un fallimento, dopo uno scacco pastorale subito ad Atene. Siamo negli Atti degli Apostoli, capitolo 17, poi 18, che naturalmente vi invito anche ad approfondire partendo da queste piccole chiavi di lettura che vi do stasera. In Atti 17, Luca, testimonianza di prima mano su Paolo, era nel suo circolo missionario a un certo punto, chissà quante volte ha sentito Paolo ricordare quel fallimento. Bene, in Atti 17 Luca racconta che dopo esser fuggito da Tessalonica per le persecuzioni, poi da Berea sempre per le persecuzioni, Paolo giunge ad Atene. E qui, dice il testo, Paolo fremeva dentro di sé al vedere la città piena di idoli. Frattanto, nella sinagoga, discuteva con i giudei e con i pagani credenti in Dio e ogni giorno, sulla piazza principale di Atene, discuteva con quelli che incontrava. Anche certi filosofi epicurei e stoici discutevano con lui e alcuni dicevano: che cosa mai vorrà dire questo ciarlatano? E altri: sembra essere uno che annuncia divinità straniere, poiché annunciava Gesù e la risurrezione. Vedete, questa ignoranza, no? Prendono la risurrezione quasi fosse una divinità femminile. Notate l'atteggiamento con cui Paolo arriva ad Atene. Innanzitutto, non arriva ad Atene per caso. Paolo ha scelto Atene. Certo, perché sapeva che anche lì, come in tante altre città da cui lui partiva per l'evangelizzazione, c'era una comunità ebraica. E Paolo amò sempre il popolo ebraico, fino all'ultimo respiro. Anche per questo, ma soprattutto perché Atene era la città simbolo della cultura di allora. Soprattutto nella piazza principale, la cosiddetta Agorà, si respirava ancora la tradizione antica, filosofica, culturale della Grecia. E il testo ci descrive Paolo che subito entra in questa piazza, ma è combattuto, perché da una parte sente dentro di sé lo sdegno di fronte a tutti questi templi elevati agli idoli. Nella lettera ai Romani, non senza ironia, Paolo dirà: guarda la cultura, guarda questi grandi, guarda queste civiltà pagane, si sono messi ad adorare dei serpenti, dei quadrupedi, degli uccelli. Ecco, lo sdegno di questo, diciamo così, uomo cresciuto nel monoteismo, nella fede nell'unico vero Dio. Però dall'altra parte anche quello zelo missionario di cui vi parlavo negli incontri precedenti. Paolo è spinto da questo zelo ad attaccar bottone, diciamo così, con le persone che incontrava nella piazza per dire agli altri il suo tesoro, cioè Gesù Cristo crocifisso e risorto. Un tesoro che pure sapeva di portare in un vaso di creta la sua fragile umanità, però, ecco qui, lo sapeva ancora semplicemente dal punto di vista intellettuale. Non si era ancora visto, secondo me, dal punto di vista del pensiero di Cristo. Certo è che Atene, questa città simbolo della cultura, esercitava un fascino indiscreto su un uomo colto, sì, ma in fondo provinciale, come era Paolo. Ma proprio per questo Paolo aveva scelto Atene. Tenta l'impresa di inculturare il Vangelo nel mondo greco ellenistico, convinto che il pensiero di Cristo poteva farcela. Aveva la capacità di passare dal rigagnolo della cultura piuttosto chiusa e integralista del mondo palestinese al mondo aperto, universale della grande cultura greca, questo fiume che procedeva verso il futuro. Anche se Atene non era più l'Atene classica, era ridotta a una, oserei dire, cittadina universitaria. Pensate, Pisa, Urbino, non era paragonabile a Parigi, no? Perché? Perché non era più l'Atene del V secolo. ormai era stata sottomessa da Roma, era finito il periodo aureo delle grandi vittorie di Pericle, là dove quando si entrava in questa piazza si poteva incontrare Socrate, Eschilo, Euripide. Ormai si trovavano dei piccoli filosofi, diciamo così, che vengono ricordati da Luca, degli epicurei, degli stoici, e Luca anche qui con grande ironia dice: tutti gli ateniesi e gli stranieri là residenti non avevano passatempo più gradito che parlare o ascoltare le ultime novità. E qui io vedo qualche legame con il nostro tempo, all'insegna del pensiero debole, all'insegna della chiacchiera, contro cui pure si è scatenato il grande Heidegger. Oggi cosa si dice? Bisogna dire addio alla verità. Vattimo, uno dei nostri filosofi. Non esiste la verità, esistono solo opinioni. E questo si respira nell'aria. Quante volte nei dialoghi, oppure accendi la tele alle 9:30 davanti a un talk show televisivo, vedi che è questa la legge. Io rispetto le tue idee, ma perché in fondo sono la tua opinione, non mi interessa, non mi posso dare verità. Io le rispetto, tu però devi rispettare le mie. Guai a te se fai violenza, e questo ci viene sbattuto in faccia come cristiani. Voi cristiani con le vostre idee forti su Dio, sulla Chiesa, sul mondo intero, basta. Ne avete fatte già troppe, con le crociate, con le guerre di religione. Questo è il pensiero debole. Non esiste la verità, esistono solo opinioni. E il rispetto delle differenze religiose, culturali, spinge in fondo verso l'indifferenza. Con tutto il fascino pure nei confronti delle religioni orientali, proprio come ai tempi di Paolo. Qualcuno ha scritto sull'oggi: tutte le religioni sono sentieri diversi verso l'altro, il divino, e ci saranno tante vette paradisiache, tanti paradisi, quanti sono i sentieri. Perciò resta legittimata la mia indifferenza nei loro confronti. Sono così diverse tutte queste religioni che alla fine per me diventano tutte uguali, compresa la mia. Capite? Comprendete allora perché l'affetto credente per Gesù Cristo spinge noi, proprio come spingeva Paolo, a riscoprire teologicamente il centro della nostra fede. Insomma, in che senso Gesù Cristo, questa è la nostra fede, è il Salvatore di tutti gli uomini, di tutte le donne. Capite perché Paolo si lancia per le strade, per le piazze di Atene, per cercare di sollecitare una presa di coscienza, un cammino, una ricerca ulteriore in queste persone semplicemente curiose. E infatti ci riesce. Possiamo sapere qual è questa nuova dottrina che tu annunci? Cose strane tu ci metti negli orecchi. Non mi sembra ancora sete di verità. Mi sembra piuttosto, appunto, la curiosità, un po' superficiale. Paolo comunque accetta la sfida, spinto da questo amore per Cristo e amore per gli altri a cui Cristo lo manda, e si fa invitare a parlare nell'Areopago, che era un tribunale in pratica, ma non finisce in tribunale per essere giudicato, ma semplicemente per esporre davanti a tutti quella che loro ritenevano una delle tante filosofie. E Paolo accetta la sfida, sfodera tutta la sua cultura che aveva imparato da giovane a Tarso in Cilicia, che poi aveva approfondito nella scuola migliore di Gerusalemme, la cultura che aveva comunque scoperto viaggiando per l'impero romano. E a spingerlo però è questo amore per Cristo, amore per gli altri, a cui lui si sentiva mandato da Cristo stesso. E Paolo, spinto da questi due amori, si fa teologo. Ma attenti, Paolo primariamente è un evangelizzatore. E se fa teologia, e teologia di alto profilo, lo fa per dire Gesù Cristo agli altri. Per tentare un discorso appunto logico, comprensibile, che per quanto occasionale poteva essere in quel momento, però potesse colpire queste persone, potesse illuminare quell'arcipelago di culture, di religioni, che in piccolo era Atene, ma che in grande era l'impero romano. Già qui cogliamo il senso di tanti nostri itinerari culturali e direi di più teologici, biblici. La teologia in quanto tale è fondata su questo affetto credente per Cristo che ci manda agli altri. Per cui l'approfondimento teologico è intrinsecamente missionario. Poi si può fare in mille modi, appunto, alla sera in parrocchia, come Paolo davanti a questi ateniesi nell'Areopago. Oppure, non so, Sant'Anselmo che scrive il suo proslogio, il suo capolavoro, per i suoi monaci di Bec. Oppure San Tommaso, che tenta una sintesi, la summa, una sintesi di teologia per i suoi studenti dell'Università di Parigi. Si può fare in mille modi, ma un per ci vuole. Chi studia teologia, chi approfondisce la Bibbia, chi tenta di entrare nel pensiero di Cristo, lo fa come Gesù. Cioè, Gesù era per gli altri. Bene, anche chi tenta di approfondire la sua fede dal punto di vista teologico biblico deve farlo innanzitutto per gli altri. Da qui io supero un modo di vedere, diciamo, di vedere il teologo in quanto tale nella Chiesa. Il teologo non può essere un teologo di professione, professione teologo, no. Il teologo ha ricevuto un dono dallo Spirito Santo per un compito all'interno della Chiesa. È un carisma personale per servire l'intera comunità cristiana. Per cui tutti questi itinerari che facciamo sono intrinsecamente missionari, anche se sono fatti nella propria parrocchia e non in Africa o in Asia. Paolo tenta questo nell'Areopago di Atene. Immaginate la scena per tentare di attualizzarla. Il nostro arcivescovo che viene invitato a parlare in un centro culturale come la Sorbona di Parigi, con tutte le autorità accademiche schierate nell'aula magna piena di studenti e magari la TV che riprende tutto. Paolo si trova in una situazione del genere, per cui si è preparato, almeno stando alla testimonianza di Luca in Atti 17. Paolo ha fatto davvero un grande discorso, ha citato addirittura due passi dei poeti greci e abile predicatore com'era, parte anche dalla sua esperienza. Dice: in giro per Atene ho visto un altare dedicato a un Dio ignoto. Ecco, io vi annuncio questo Dio ignoto, è il creatore del mondo intero. E poi Paolo sviluppa questo discorso. Parte dalla sete di felicità che c'è nel cuore di ogni uomo, di ogni donna, potremmo dire parte dal senso religioso. L'umanità è come un cieco che sotto la spinta di questa sete va brancolando a tentoni verso la luce, verso Dio. Ecco, dice Paolo, io vi annuncio questo Dio, e l'uditorio pende dalle sue labbra. Perché? Perché Paolo certo critica gli idoli in nome della verità, ma veleggia direttamente verso l'unico Dio creatore. E allora, come oggi, un essere creatore è raccolto da tutti. Anche oggi è così. Finiti gli atei militanti del 68, i nuovi pagani, senza giudicare nessuno, i nuovi pagani accettano oggi che ci sia un essere superiore da qualche parte che ha messo in moto questo orologio che è l'universo. Ma appunto, come Paolo diceva, guai a me se non evangelizzo questa cosa qui. Questo senso religioso, un po' di piccolo cabotaggio, questa sete che sa ancora di curiosità. Guai a noi se ci fermiamo prima del Vangelo, confondendo questa indifferenza religiosa con un cristianesimo anonimo che dovrebbe a un certo punto diventare fede matura. Ma come fa? Senza missionari, senza evangelizzatori, senza persone che approfondiscono la loro fede. Infatti Paolo non si è fermato lì. È andato avanti, la gente pendeva dalle sue labbra, ma a un certo punto l'audience cala di colpo. Dice una frase e la gente inizia ad andarsene. Certo, alcuni sono colpiti, si convertiranno, ma tanti altri se ne andranno dicendo: Paolo, su questo ti ascolteremo un'altra volta. Paolo se ne andò da Atene deluso, lasciò questa città di propria iniziativa. Non capitava mai. Paolo o aveva un progetto oppure era in fuga per le persecuzioni. Qui se ne va lui, ha capito di aver sostanzialmente fallito. Ci chiediamo cosa ha provocato questo esito così fallimentare. Paolo non aveva in fondo fatto altro che annunciare il Dio di Gesù Cristo. Leggete quel testo, lo vedrete. Cos'è che ha sbagliato? Ha sbagliato il metodo? Oppure il centro della nostra fede è così scandaloso che provoca reazioni di questo tipo? E io direi entrambe le cose, ma adesso devo approfondire. Però anche rendersi conto che la nostra fede ha degli aspetti scandalosi non deve semplicemente farci battere in ritirata. Dietro è mistero della fede. Paolo non ha mai battuto in ritirata. Tant'è che anche di fronte a quello scacco pastorale, Paolo, spostandosi da Atene a Corinto, fa discernimento spirituale, persino su una delusione. Grande questa capacità di discernimento di Paolo, la possiamo imitare. Pensate, come ci saremmo comportati noi in quell'occasione? Forse alcuni più propensi al pessimismo si sarebbero lasciati cadere le braccia, altri avrebbero dato la colpa al Signore: ma Signore, io sto dando la vita per te, va, che figure che mi fai fare. Altri avrebbero colpevolizzato gli interlocutori: ma guarda che orgogliosi, saccenti ateniesi. Altri, più propensi all'ottimismo, avrebbero forse dimenticato la sconfitta ricevuta e avrebbero ripreso ad annunciare Cristo allo stesso modo, in maniera identica a quello che avevano fatto fino a quel momento. Paolo no. Paolo ha avuto il coraggio, passando da Atene a Corinto, di interrogarsi sul suo modo di annunciare il Vangelo e sul Vangelo stesso. Certo, Luca non ci dice tutto quello che si è mosso nel cuore di Paolo. Certo è che Paolo era stato fedele a un principio sacrosanto dell'evangelizzazione che lui stesso aveva detto, che poi dirà meglio nella prima lettera ai Corinzi: farsi tutto a tutti per guadagnare a Cristo le persone. Quindi Paolo si era trovato lì ad Atene di fronte alla creme degli intellettuali dell'epoca, si era fatto intellettuale con gli intellettuali per cercare di guadagnare a Cristo anche loro. Un principio pastorale, vedete, sacrosanto, valido anche oggi. Però in questo suo tentativo, grande comunque, di coniugare fides et ratio, secondo me è scivolato su due punti. Però leggete, fatevi anche voi la vostra idea. Ha scommesso troppo su due cose. Primo, sulla razionalità del cristianesimo. Secondo, sulla sua capacità di conquistare le persone. Vediamo. Da un lato, Paolo, secondo me, ha peccato un po' di intellettualismo. Perché? Perché non aveva fatto sgorgare quell'annuncio ad Atene da un'esperienza di vita con quelle persone, dalla communio ecclesiae, dalla comunione di chiesa, di cui dopo dobbiamo parlare. No, la sua modalità di annuncio era stata un'altra, molto rapida, per colpire le persone, poco esperienziale, molto dottrinale. Un rischio che tanti teologi corrono, tanti seminaristi corrono, tanti giovani preti così armati di teologia corrono, forse anche tante persone che vengono a questi nostri corsi dopo rischiano di correre. La teologia ci insegna che il cristianesimo è ragionevole, ma non è pura ragione. La fede cristiana è primariamente un rapporto con Gesù Cristo risorto attraverso il suo spirito. E questo rapporto certo che ha una sua ragionevolezza, ma ha la ragionevolezza dell'amore, che va al di là, ben al di là delle ragioni della pura ragione. Per Paolo si trattava effettivamente di questo. Lui ha tentato comunque in tutta la vita di appunto fare quello che poi i grandi teologi, Agostino in primis, diranno: credo ut intelligam, intellego ut credam, cioè credo per conoscere di più Gesù e voglio conoscerlo di più per credere di più. Questo lo ha tentato, ma in quel momento lì è stato davvero poco esperienziale, poco ecclesiale, molto dottrinale. Questo non vuol dire che San Paolo ci suggerisca di buttare al macero il cervello, no. Se noi arriviamo al Dio di Gesù Cristo, se noi camminiamo su questa via, il cristianesimo negli Atti degli Apostoli ha detto così, è la via. Se noi camminiamo su questa via di Dio, camminiamo sulle nostre gambe, arriviamo al Dio di Gesù Cristo, siamo invitati ad arrivare da Lui con tutto noi stessi, proprio come dice il primo comandamento: amerai il Signore tuo Dio con tutto te stesso, quindi anche con l'intelligenza. Questo è vero, ma la fede non è riducibile a un sistema ideologico. Un'idea dopo l'altra ti spiego tutto. Lo scacco pastorale di Paolo ad Atene ci conferma che appunto in questa esperienza d'amore verso Gesù Cristo, come ha detto Giovanni Paolo II nella sua enciclica, fides et ratio, la fede e la ragione sono come le due ali che ci permettono di salire verso la contemplazione di Dio, ma vanno calibrate bene la fede e la ragione, perché si può scivolare anche in alcuni rischi. E Paolo effettivamente è scivolato in quel momento, perché è passato velocissimamente dal Dio creatore al Dio che salva attraverso la morte e la risurrezione di Cristo, e non si è reso conto però che per il mondo greco l'idea di Dio coincide con l'idea di onnipotenza. I miti degli dèi, gli dèi hanno gli stessi nostri difetti, ma sono molto più potenti di noi. E invece l'incarnazione di Gesù Cristo, la morte in croce di Gesù Cristo vanno in una direzione opposta. Paolo, tu vieni ad annunciarci un figlio di Dio fatto fuori da piccoli uomini. Su questo ti ascolteremo un'altra volta. E poi Paolo annuncia la risurrezione corporea di Gesù Cristo nel giro di poche parole. E questo concetto era difficilmente accettabile così velocemente in quella cultura, all'insegna del dualismo anima-corpo, cioè il corpo era disprezzato, il corpo deve finire in pasto ai vermi, è l'anima che è immortale. Il corpo era visto come il carcere, come la tomba dell'anima, e tu Paolo vieni ad annunciarci che oltre la morte noi resteremo in questo involucro così debole che è il nostro corpo. Questo non è un evangelo, non è una bella notizia, Paolo, questa è una tragedia. Paolo, su questo ti ascolteremo un'altra volta. E Paolo infatti era andato troppo veloce su questo. Aveva detto: Dio ha stabilito un giorno nel quale dovrà giudicare il mondo con giustizia per mezzo di un uomo, Gesù, che egli, Dio, ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti. Una frase. La conseguenza di questa rapidità è che gli ascoltatori che lo avevano sentito e che fino a quel momento erano stati affascinati da lui, rimangono semplicemente scandalizzati. Su questo ti ascolteremo un'altra volta. Cosa ci dice Paolo? Attraverso questo fallimento, su cui anche lui ha fatto un salto di qualità, lo vedremo subito, ci dice che inculturare il Vangelo oggi è un processo complesso. Complesso. Occorrono dei, diciamo così, traghettatori, intellettualmente capaci di far fare questo passaggio alla gente, prendere il pensiero di Cristo di 2000 anni fa e spiegarlo nella sua paradossalità, nella sua talvolta stranezza. Occorrono dei servi della Chiesa, animati da questo affetto credente per Gesù e da questo affetto credente per le persone, capaci di dire: questa cosa qui non l'ho conquistata io, l'ho ricevuta in dono e te la dono. Occorrono dei ministri della Chiesa così solidali con le persone, il secondo amore di Paolo, capaci di appunto incarnarsi loro in una cultura diversa rispetto alla loro d'origine e rispetto a quella del Vangelo stesso. L'inculturazione del Vangelo è prendere parte allo stesso processo misterioso dell'incarnazione del Figlio di Dio, che ha assunto la natura umana ma l'ha anche rispettata in toto. E nei secoli la Chiesa ha dovuto sempre imparare, sempre da capo, tutto questo, talvolta anche a sue spese. Quanti martiri ci sono stati in questo dialogo interculturale per annunciare il Vangelo? A spese degli evangelizzati, quante volte con il Vangelo le popolazioni si sono viste catapultare dall'Occidente usi e abusi, a spese dello stesso Vangelo, che tante volte è stato rifiutato perché l'abbiamo consegnato insieme a tutte le nostre incrostazioni socioculturali. Insomma, qui c'è qualcosa su cui riflettere a lungo e appunto impratichirsi un po' nel nostro piccolo, ciascuno nel suo ambito, io in seminario, voi qui. In questo senso, per me, il racconto dello scacco pastorale subito da Paolo ad Atene è parola di Dio per noi oggi. Perché appunto ci insegna a approfondire la nostra fede, a far teologia innanzitutto per noi e poi per gli altri. Questo scacco pastorale di Paolo ad Atene è parola di Dio che può rinvigorirci nella nostra tensione missionaria. Ma perché? Perché oggi, e lo sappiamo, prima parlavo con una mamma e mi diceva con le sue parole la stessa cosa. Oggi la lingua materna della Chiesa è stata dimenticata. E non mi riferisco al latino, non c'entra niente. La lingua materna della Chiesa vuol dire quella serie di valori radicati nel Vangelo che venivano trasmessi di padre in figlio, di madre in figlia, 70 anni fa, in Italia, 70 anni fa. I nostri nonni parlavano questa lingua materna della Chiesa. I nostri padri, oppure i loro coetanei, già facevano fatica a parlarla, la capivano, ma oggi i nostri coetanei non solo non la parlano più, ma non la capiscono più. Capite allora quando il Papa, quando i Vescovi ci dicono occorre fare una nuova evangelizzazione? Spesso noi diciamo, immaginiamo, occorre più impegno, ma dal mio piccolo osservatorio a me sembra che tanti preti, tanti religiosi, tanti laici impegnati sono molto generosi. Paolo ad Atene non mancava di generosità. Il problema è il come. In questo momento di analfabetismo cristiano di ritorno occorrono dei traghettatori del Vangelo capaci di fare un discorso comprensibile, non so, nella messa dell'ascensione di Gesù al cielo, per far capire ai nostri ragazzini che Gesù non è equiparabile a uno dei supereroi in cui credono vedendo i cartoni animati che volano in cielo. Occorrono oggi dei credenti intelligenti, capaci di testimoniare, certo con la vita, questa è la prima cosa, ma poi anche un po' a parole. Qual è il significato della risurrezione universale dai morti, che è il centro della nostra fede? Eppure quanta confusione, reincarnazione, risurrezione, tutta la stessa cosa. Capite la fatica del concetto nella odierna Atene. Secondo aspetto, Paolo è andato un po' veloce, ecco, per semplificare il primo aspetto. Secondo aspetto, molto interessante, Paolo mi sembra, ha scommesso troppo ad Atene sulle proprie capacità, soprattutto sulle proprie capacità intellettuali. E d'altra parte ormai un po' lo conosciamo Paolo. Dopo aver incontrato Gesù Cristo risorto sulla via di Damasco, quest'uomo aveva fatto nascere e crescere intere chiese. E quindi era cresciuta insieme anche una certa autostima. Lui, maturato alla scuola in di Gerusalemme, convertitosi al cristianesimo, pensava ad Atene di avere armi a sufficienza per evangelizzare tutti. E invece questa sua illusione crolla come un castello di carta. E Paolo fa discernimento su questo. Per cui scrivendo la prima lettera a Corinto, ricordando quel periodo, quando passò da Atene a Corinto, scrisse: anch'io, fratelli, quando venni tra voi a Corinto, non mi presentai ad annunziarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Sentite Atene. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Chiaramente quando Paolo parla di Cristo dice crocifisso e risorto, ma lì sottolinea l'aspetto della sofferenza. Paolo non vuole essere più culturalmente affascinante, non scommette più a Corinto, dopo lo scacco di Atene, sulle sue capacità retoriche. Dice: mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Vedete che Paolo, anche attraverso quella sconfitta, è maturato nel pensiero di Cristo. Per cui fa nascere la comunità cristiana di Corinto non fondandola sulla sapienza umana, lo dice, ma fondandola sull'azione dello Spirito Santo effuso da Cristo e Cristo crocifisso e risorto. Fonda quella comunità non su delle idee, ma su un fatto: la morte e la risurrezione di Cristo. Un fatto che, a pensarci bene, non è razionale. Come fa dalla morte sgorgare vita? Ma lo ribadisco, attenti, perché subito scatta il cliché Paolo oscurantista. No, Paolo non ci sta insegnando a buttare al macero il cervello, la teologia, l'intelligenza all'interno della fede. Se c'è una critica da fare, è da fare alla saccenza, alla curiosità superficiale degli ateniesi. Paolo non ha mai rinunciato all'intelligenza. Per lui la sapienza era un dono dello Spirito Santo. Ma certo, lì, attraverso quello scacco pastorale che ha subito ad Atene, ha capito che c'è una contrapposizione tra la sapienza di questo mondo, che è vana, e la sapienza di Dio, annunciata dalla predicazione, fondata su Cristo crocifisso e risorto, che è potenza salvifica di Dio, anche se agli occhi dei greci, dice, sembra tutta una stupidata. Dal nostro punto di vista, però, è interessante vedere in positivo, ma come ha fatto a Corinto a far nascere una comunità? E ha fatto nascere questa comunità da un'esperienza di vita comune con altri credenti. Capite perché, scrivendo poi a Corinto, dice «noi abbiamo il pensiero di Cristo». Non dice «io in quanto apostolo ho il pensiero». Noi abbiamo il pensiero di Cristo. Perché? Perché Paolo, arrivato lì dopo Atene, va a chiedere ospitalità a una coppia di giudeocristiani come lui, Aquila e sua moglie Priscilla, e si mette a lavorare con loro nella loro ditta, che vendeva tende militari, peraltro il mestiere che Paolo aveva imparato da giovane. Perché lo fa? Non lo fa, secondo me, semplicemente per mantenersi dal punto di vista economico, non far la parte del mantenuto e dunque rendere credibile, già così, con il suo stile di vita, col sudore della sua fronte, il Vangelo che annunciava. Anche per questo, ma non solo per questo. Non va ad abitare in questa famiglia semplicemente perché si sentiva solo in una delle più grandi metropoli di allora. Paragonabile, 500.000 abitanti. Atene ne aveva 5.000, 100 volte tanto. Ma non va lì semplicemente perché si sentiva solo in questa metropoli paragonabile oggi, non so, a Rio de Janeiro. C'era di che sentirsi persi. C'era lì un meticciato di culture, di religioni. Dal punto di vista poi sessuale non ne parliamo. Corinto era diventata la città simbolo dell'immoralità. Era la Bangkok di quei tempi. Ma Paolo non ha paura di questo. Non, Paolo cercava la differenza, non aveva paura della diversità di razza, anzi, per lui era una sfida positiva questo. Chissà mai che in questo carrefour di culture, di religioni, anche il Vangelo possa essere un seme che germoglia. Infatti così avviene. Ma allora perché, appena arrivato, va a vivere da questa famiglia, da Aquila e Priscilla? Perché voleva fare un'esperienza di chiesa domestica. Tant'è vero che dopo un po' lascia loro e va in un'altra casa, la casa di un certo tizio giusto, ricorda sempre Luca negli Atti, che venerava Dio e aveva la casa vicino alla sinagoga. E non è un caso che il capo della sinagoga, un certo Crispo, lui e la sua famiglia si converte al cristianesimo. Vedete, Paolo intesse relazioni pastorali e il pensiero di Cristo, il Vangelo, passa all'interno appunto del corpo ecclesiale di Cristo che è la Chiesa. E lì Paolo inizia a far teologia. Tant'è vero che da Corinto scrive la sua prima lettera, la prima lettera ai Tessalonicesi. Poi, viaggiando, scriverà due lettere ai Corinzi e lì rifletterà sulla sua idea fondamentale di Chiesa. Cos'è la Chiesa? La Chiesa è il corpo di Cristo stesso, fatto da diverse membra, dove lo Spirito Santo tiene insieme armonicamente queste membra, anzi le vivifica con i suoi carismi, un'idea geniale che arriverà fino al Concilio Vaticano II. Ma appunto questo concetto teologico nasce in un'esperienza di Chiesa. È un concetto sulla Chiesa, ma che nasce nelle chiese domestiche di allora. Ed è per la Chiesa. La teologia autentica è questa. Nasce nel grembo delle comunità cristiane ed è per edificare le comunità cristiane. E Paolo appunto scrive così. Se voi leggete le sue lettere, non troverete mai delle idee astratte sulla Chiesa. Paolo fa teologia parlando a quelle persone, le nomina proprio per nome, ragiona sull'esperienza e anche sui problemi pastorali di quelle membra del corpo di Cristo che si chiamano Aquila, Priscilla, Crispo, Tizio Giusto, Sostene. Ama Cristo che intravede in quei volti concreti. E la riflessione teologica di Paolo si alimenterà da lì in poi sempre in un'esperienza di Chiesa. Lì a Corinto lo si vede bene. Una Chiesa che già alla domenica sera celebrava l'Eucaristia, una Chiesa che viveva all'ascolto, in ascolto dei dottori, che non erano i medici ma erano i catechisti, dei profeti, una Chiesa che risparmiava soldi per aiutare i poveri della Chiesa Madre di Gerusalemme. Ad Atene Paolo si era limitato a dialettizzare su delle idee di fronte a persone con cui non aveva un vero e proprio rapporto affettivo e loro erano affettivamente indifferenti a quello che lui diceva, curiosi. A Corinto la teologia nasce appunto dai due amori di Paolo, amore per Cristo, affectus fidei, affetto credente per Cristo e affetto per quelle persone concrete che sono il corpo ecclesiale di Cristo. E difatti Cristo rinvigorisce tutto questo. Una notte, racconta sempre Luca negli Atti degli Apostoli, in visione, quindi in un'esperienza mistica tu per tu con il Signore disse a Paolo, non avere paura, per forza siamo dopo lo scacco pastorale ad Atene, non avere paura, continua a parlare, non tacere, perché io sono con te e nessuno cercherà di farti del male. In questa città, a Corinto, vi dicevo, una metropoli, un emblema del vizio in tutto l'impero, in questa città io, dice Gesù, ho un popolo numeroso. E questa, come dire, questo incoraggiamento da parte di Gesù in un contesto di preghiera porta Paolo a non fare il missionario a ore. 8 ore poi la privacy, a non fare il teologo di professione, a non vivere schizofrenicamente il rapporto tra la mente e il cuore, tra le capacità intellettuali e la carità pastorale. Anzi, tutti i registri dell'affettività molto ricca di quest'uomo sono messi a servizio del corpo ecclesiale di Cristo. E da questo punto di vista Paolo però non è ancora arrivato. Dovrà fare tanti altri passi, dovrà fare degli altri salti di qualità, aiutato sempre da Gesù Cristo risorto, dallo Spirito Santo. Lì ha già un'intuizione molto forte da parte di Gesù Cristo: non avere paura, continua così, perché io sono con te. E infatti passa a Corinto 18 mesi, un anno e mezzo, dove fa nascere una bella comunità, problematica, molto problematica, ma entusiasta. A un certo punto però tutto questo entra nella riflessione teologica di Paolo. Il suo modo di evangelizzare, il suo modo di essere docile allo Spirito Santo si scontra anche con delle difficoltà. Annunciare in maniera autentica il Vangelo non ci salvaguarda dalle difficoltà, dalle crisi, anche dai fallimenti. Appunto, dei genitori che dicono: ho fallito con i miei figli. Non è detto che è colpa tua. Lo vediamo anche in Paolo. E tutte queste difficoltà però rientrano nella sua riflessione. A tal punto che potremmo parafrasare la frase di Paolo dicendo: non sono più io che penso, ma è Cristo che pensa in me. Vi faccio vedere un esempio di questo pensare di Cristo in Paolo. Seconda lettera che Paolo scrive a quella comunità di Corinto, là dove era stato incoraggiato, sì, ma laddove non erano diminuite, anzi erano aumentate le difficoltà. A un certo punto Paolo si scontra con una difficoltà, la chiama la spina nella carne. Non sappiamo cosa fosse, si discute tanto, forse una patologia agli occhi, ma sentite cosa scrive Paolo. Affinché io non monti in superbia, ricordate Paolo di Atene, affinché io non monti in superbia, mi è stata data una spina nella carne, forse una malattia, insomma, un ostacolo al suo desiderio di fare, appunto, il missionario alla grande, un inviato di Satana per continuare a schiaffeggiarmi, perché io non monti in superbia, lo ripete due volte, è il suo punto debole. A causa di questo, per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Vedete come Paolo, anche nella sofferenza, si immedesima in Gesù Cristo. Cristo nel Getsemani ha pregato tre volte: allontana da me questo calice. E così Paolo. A causa di questo, per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. Infatti, la potenza, la mia potenza che salva, si manifesta pienamente nella debolezza. Cioè, nella tua debolezza di questo momento, sottinteso, se ti affidi a me. E Paolo coglie questa intuizione di Gesù e la dice a suo modo: mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo, perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Gesù non gli aveva detto proprio così, ma questo è Paolo, ci mette del suo, ha un carattere eccessivo Paolo. Però lì, in un momento di sofferenza, Cristo gli ha suggerito un'idea teologica fondamentale, che valeva per la sua vita, ma valeva per l'intera Chiesa. Vedete, Cristo che pensa in Paolo, potremmo dire. Non sono più io che penso, ma è Cristo che pensa in me. Qual è questa idea? Dio dispiega la sua potenza che salva nonostante la nostra debolezza, ma attraverso la nostra debolezza, nella misura in cui noi prendiamo la nostra debolezza e la mettiamo nelle sue mani. Se ci pensate, pagine e pagine della Bibbia sono questa idea, dicono questa idea. Dio, da che mondo è mondo, ha voluto rivelarsi così in tutta la storia della salvezza. E si vede questo soprattutto nel momento della massima rivelazione, nel momento della morte, risurrezione di Cristo. Perciò sembra dire Paolo, se la Chiesa vuole essere davvero oggi il corpo di Cristo, deve entrare in questa logica strana, paradossale di Dio. E Paolo per grazia ci è arrivato. Paolo per grazia giunge a dire, quanto più nel vaso di Creta, che è il mio corpo, la mia fragilità creaturale, mi affiderò totalmente a Gesù Cristo, tanto più i frutti che ci saranno lasceranno percepire agli altri Cristo, non me stesso. Quanto più nelle spine della vita, le malattie, le persecuzioni per il ministero, quanto più in queste spine mi lascerò conformare a Gesù dallo Spirito Santo, tanto più chi mi guarderà vedrà in dissolvenza Gesù Cristo crocifisso e risorto. Quanto più mi arrenderò a questo affetto credente verso Gesù Cristo, cercando però di rimanere anche amorevole nei confronti delle persone che sono il corpo di Cristo nel mio oggi, tanto più le mie spine saranno il mezzo di diffusione di Cristo in queste persone. E questo atteggiamento spirituale vale anche quando noi facciamo teologia, quando noi approfondiamo la nostra fede. La teologia deve diventare piano piano passione, nel duplice senso di questo. Ti appassioni perché conosci sempre di più Gesù, per amarlo sempre di più, ma passione anche nel senso che chi pensa a Dio in qualche modo patisce. Non patisce semplicemente perché si fa fatica. Don Franco, sei un po' difficile. Non è semplicemente la fatica del pensiero, è il fatto che uno si accorge piano piano che il verbo di Dio, la parola di Dio, dicevano i medievali, viene concepito nel nostro cuore, conceptus, concetto, no? E poi cresce, la parola di Dio cresce nel nostro cuore e toglie spazio al nostro io. È un po' l'immagine di Michelangelo, vi ricordate? Il grande Michelangelo che vedeva un blocco di marmo e si metteva con lo scalpello a togliere i detriti fin quando veniva fuori quell'intuizione che lui aveva avuto. Questo fa la parola di Dio dentro di noi, toglie i detriti dei nostri peccati, dei nostri pensieri frivoli e alla fine lascia una persona che assomiglia a Gesù Cristo. Sentite Paolo come lo dice, noi tutti, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine, veniamo trasformati in Gesù, di gloria in gloria, secondo l'azione dello Spirito del Signore. Ecco allora la terza parola, che può essere proprio quasi un mandato, abbiamo detto, affectus fidei, affetto credente per Gesù Cristo, che diventa comunione della Chiesa, perché la Chiesa è oggi il corpo di Cristo. Terza intuizione, concupiscenza vitae, cioè il desiderio animati in questo cammino verso Gesù dal desiderio intenso della vita, ma non della vita fisica e basta, della vita di Dio. Mi piace concupiscenza vitae perché i nostri padri spirituali di un tempo usavano il termine concupiscenza per indicare i peccati della carne. Va bene. Ma il grande San Benedetto, nella regola per i suoi monaci, li esorta, cito proprio, a desiderare la vita eterna con Dio con ogni concupiscenza spirituale. Cioè, con ogni desiderio profondo di sé animato dallo Spirito Santo. E allora approfondire la nostra fede, studiando la parola di Dio, leggendo qualche buon testo, anche di teologia, è un modo per esercitare questo desiderio, questa concupiscenza di vita. E allora può capitare, o davanti al Signore in preghiera, ma anche appunto studiando, leggendo, può capitare qualche istante di grazia, un po' come a Paolo. Può capitare sentirsi dire: ti basta la mia grazia, la mia potenza salvifica ti si sta rivelando nella debolezza del tuo pensiero, perché ti stai affidando a me. Grazie dell'attenzione. Bene.